Questa settimana in sostanza la dedichiamo a capire quella strana definizione di spazi completamente regolari, che in realtà è l'occasione anche per rivedere cose che un po' sapete, un po' no, credo, su spazi metrici e spazi normati. E allora facciamo qualcosa che in parte appunto conoscete, in parte no. L'argomento principale comunque per oggi è la caratterizzazione degli spazi completamente regolari. Che vi ricordo significa separazione di punti e chiusi con funzioni continue. Separazione di punti e chiusi con funzioni continue a valori reali. Che si chiamano T3,5 se sono Hausdorff, cioè se sono T2 o anche T1, che basta in realtà che i punti siano chiusi. Allora, le caratterizzazioni sono queste. Allora, sono equivalenti le asserzioni che seguono. Allora, primo, naturalmente x sono equivalenti per x virgola t spazio topologico. Allora, la prima è x è completamente regolare, che significa per ogni x in x e per ogni c chiuso di x grande che non contiene x piccolo, esiste una funzione continua da x in, diciamo, 0, 1, continua, la quale vale sul punto 0 e sul chiuso costantemente 1. Questo vuol dire separazione di punti e chiusi disgiunti, ovviamente, con funzione continua. Trovate una funzione continua reale che vale qualcosa nel punto e un'altra costante nel chiuso. Seconda condizione, x ha la topologia debole delle funzioni C da X con la topologia sua in R. Cioè delle funzioni da X in R continue per C, continue per la topologia T su X e la topologia usuale su R. E qui naturalmente attenti a non fare un cortocircuito. Pensiamo x come spazio topologico, guardiamo tutte le funzioni continue da x in R, dopodiché ci dimentichiamo che x era topologico, usiamo questa famiglia di funzioni e ci chiediamo qual è la topologia su x che rende continue tutte quelle funzioni. Certamente la topologia data funziona, ma può darsi che ce ne siano di migliori. E quindi la topologia iniziale serve per costruire la funzione, l'insieme di famiglie continue. Quando abbiamo questo insieme di funzioni, usiamo questo insieme di funzioni per ridare una topologia su X e la confrontiamo con la topologia data. Terza condizione, X ha una topologia, ha la topologia definita da una famiglia di pseudometriche. X ha la topologia, cioè la topologia di X, quella diciamo la topologia di X è definita da una famiglia di pseudometriche. Qualche dubbio? O se avete domande mi fermate naturalmente. Anche prima potevo scrivere la topologia di X è la topologia debole rispetto alla famiglia delle funzioni continue. E, punto 4. Forse qui conviene fare un commento, non fa parte del enunciato, ma fare un commento perché è interessante. Intanto, una famiglia di pseudometriche, famiglia arbitraria, non necessariamente numerabile, niente di speciale, famiglia arbitraria. E questo punto è interessante essenzialmente perché questo punto 3 vi dirà essenzialmente questa è la massima, è il massimo sottinsieme degli spazi topologici in cui potete usare le tecniche metriche che conoscete dall'analisi. Per esempio, in analisi sapete definire cos'è una sequenza di Cauchy. Noi abbiamo definito solo cosa sono le sequenze convergenti o le reti convergenti. Però quando avete una metrica potete dire anche cosa vuol dire che è una sequenza di Cauchy. In analisi avete visto che convergente implica Cauchy, ma una sequenza di Cauchy non è detto che sia convergente a meno che lo spazio non abbia proprietà speciali di completezza. Ecco, questo vi dice essenzialmente le topologie completamente regolari sono quelle definite da non una ma una famiglia di pseudometriche. Se avete pseudometriche riuscirete a usare le tecniche dell'analisi, cioè a parlare di sequenze e reti di Cauchy, a dire cosa vuol dire che uno spazio è completo, fare completamenti. In uno spazio topologico in generale non ha senso parlare di sequenze di Cauchy, solo per questi qua, ed esattamente per questi. La topologia X è definita da una famiglia di pseudometriche, quindi capite l'interesse di questa asserzione. Punto 4, X è sottospazio di un prodotto di spazi pseudometrizzabili. E naturalmente il prodotto con topologia prodotto. Qui notate, sto dicendo che è sottospazio proprio con il sottospazio topologico, cioè la sua topologia è esattamente quella indotta da una certa immersione in un prodotto di spazi pseudometrizzabili. Gli spazi pseudometrizzabili hanno una topologia che viene da pseudometriche, il prodotto ha la topologia prodotto degli spazi pseudometrizzabili. Qui vi fa nascere un problema: se il prodotto di spazi pseudometrizzabili per caso sia pseudometrizzabile, la risposta in generale sarà no. Però in qualche caso sì. E la condizione di essere completamente regolare vuol dire essere un sottospazio di un prodotto di pseudometrizzabili. Se poi X è T2, vale dire Hausdorff, dunque è T3,5, e allora è equivalente anche a questa condizione 5, è sottospazio di un cubo di Hilbert. X è sottospazio di un tra virgolette cubo di Hilbert, che vuol dire I elevato alla A con I l'intervallo 0,1 e ha un insieme arbitrario che può essere, vedremo essenzialmente che possiamo sceglierlo o come l'insieme di tutte le funzioni continue da xt verso r, oppure come un insieme definito da pseudometriche, cioè l'insieme di funzioni di x virgola trattino, dove d è una pseudometrica. Appartiene a un insieme di pseudometriche, x appartiene a x, e con p insieme di pseudometriche che definiscono la topologia di x. Siamo nell'ipotesi che x sia completamente regolare, una delle condizioni precedenti ci diceva esattamente alla topologia definita da una famiglia di pseudometriche. Ok, notate che questa è una cosa estremamente interessante, nel senso che una completa topologica tutto sommato semplice, vale a dire punti e chiusi li potete distinguere con funzioni continue, dato un punto e un chiuso che non, gli che non contiene il punto, trovate una funzione che vale 0 sul punto, 1 sul chiuso e che sia continua, e ha dei significati puramente topologici intrinseci, vuol dire la topologia è definita da pseudometriche, però non necessariamente da una. Dunque, allora commenti, e questi commenti li faccio perché restano qui, cioè non ho il tempo di fare la teoria dei completamenti. Commenti, allora il primo è questo. Quindi dal punto 3 si deduce che l'insieme degli spazi topologici completamente regolari, scusate, scrivo, invece che l'insieme scrivo la classe. Gli spazi topologici completamente regolari è il massimo ok, è difficile fare queste asserzioni senza teoria delle categorie, ma diciamo intendete sottinsieme non proprio come sottinsieme in senso ingenuo. Mettere insieme tutti gli spazi topologici è un po' pericoloso, come al solito. Allora, invece che chiamarlo insieme, lo chiamiamo classe, e la sottoclasse, diciamo, è il massimo sottinsieme in cui possiamo usare le tecniche dell'analisi. Per esempio, parlare di sequenze di Cauchy. Completamenti, eccetera. Quindi uno deve immaginare gli spazi topologici, qui dentro c'è una categoria più piccola che sono gli spazi CR, qui dentro c'è una ancora più piccola che sono gli spazi metrizzabili. Ci sono spazi completamente regolari non metrizzabili e anzi questi sono, diciamo, i più interessanti. Quando si fa analisi seriamente, cioè si studiano gli spazi di funzione, per esempio un'equazione differenziale è un funzionale, è qualcosa che trasforma funzioni in funzioni. Se date le topologie giuste allo spazio di funzioni, è più facile studiare le equazioni differenziali. Gli spazi più interessanti di funzioni o sono spazi normati o sono spazi completamente regolari. Metrizzabili o completamente regolari, quindi definite da famiglie pseudometriche in cui si possono fare completamenti. Il problema è che di solito cercare soluzioni di qualche equazione si riesce a farlo in spazi completi. Completi in qualche senso, perché è facile trovare sequenze di Cauchy, ma se non convergono non servono a nulla. Quindi dal punto 3, essenzialmente questa classe, quindi capite che questa è una delle cose più interessanti che stiamo facendo dentro la topologia, quello è il massimo sono gli spazi topologici in cui le tecniche dell'analisi metrica, spazi metrici, possono funzionare. E nella dimostrazione, allora non farò una dimostrazione proprio completissima, si può fare completa, cioè se uno si mette un'intera giornata può fare esattamente tutti i dettagli. Io vi dirò essenzialmente come si passa da un punto all'altro, cioè per esempio come da una certa condizione si può pensare di tirare fuori delle pseudometriche e così via. Dopodiché nella maggior parte dei casi si tratta di dire ok, la topologia che arriva in questo modo è la stessa topologia di partenza. Quindi la dimostrazione che vi farò, diciamo, sarà un piccolo puzzle da completare. Osservazione preliminare è questa. Allora, prendiamo XT spazio topologico, qualsiasi. Consideriamo di primo due punti uguali alla topologia debole della famiglia delle funzioni continue da X con la sua topologia verso R con la topologia usuale. Ripeto che lo possiamo fare perché questo è un insieme di funzioni da X verso R con certe condizioni, questo è uno spazio topologico e quindi possiamo chiederci qual è la topologia su X che rende continue tutte quelle funzioni. Certamente la T iniziale va bene per definizione, però in questo contesto X è un dominio, quindi cerchiamo la minima topologia che rende continue tutte quelle funzioni. Ok? Topologia debole vuol dire la minima topologia che rende continue tutte le funzioni continue da x tau in r. In particolare, ovviamente, siccome t' è la minima che le rende continue e t le rende continue, t' sarà contenuto in tau in generale. In generale sarà contenuta e diversa, possibile. Allora risulta che tau primo in effetti è uguale a tau se e solo se, qual è la condizione che serve, i chiusi di T sono tutti e soli, gli zeri di funzioni continue da X in R. Perché? La topologia T' per definizione qual è? La minima topologia che rende continue tutte le funzioni continue da XT in R. E quindi come aperti dobbiamo mettere la topologia generata dalle antiimmagini, ma per caratterizzare una topologia sappiamo che basta che ci siano quelli e automaticamente contiene tutta la topologia. E naturalmente possiamo ragionare con i chiusi, perché per antiimmagine un'antiimmagine comoda con tutte le operazioni semplicistiche. Quindi la topologia debole ha come chiusi esattamente le antiimmagini, ha come chiusi l'insieme dei chiusi generato dalle antiimmagini dei chiusi per la famiglia di funzioni che usate. Perché i chiusi di T' sono generati da F alla meno 1 di chiusi di R, generati da F alla meno di chiusi di R con F appartenenti alle funzioni continue da X a T in R. D'accordo? Ma bastano gli F alla meno 1 dei punti. Però non per la stessa F, naturalmente. In R potete sempre trovare funzioni continue che mandano un chiuso in 0 e nient'altro in 0. Quindi quando fate l'antiimmagine per 0 di quella funzione, fate l'antiimmagine di un chiuso per la funzione precedente. Cioè fare l'antiimmagine di un chiuso di R o fare l'antiimmagine di un 0 di R, lo riuscite comunque a fare con funzioni continue. Basta prendere il chiuso, mandarlo in 0 usando una funzione continua che non manda nient'altro a 0. D'accordo? Prego. Yes, sure. In R usiamo sempre la topologia euclidea. Quando parliamo di funzioni continue da qualcosa in R, R ha sempre la topologia metrica usuale. Ok? Altre domande? Ok, e notate, generati significa non potete pretendere che questa sia già una famiglia chiusa per, attenzioni, unioni finite e intersezioni arbitrarie, perché è una famiglia di chiusi, d'accordo? Quindi per definizione i chiusi sono chiusi per unioni finite e intersezioni arbitrarie. Quindi voi dovete prendere questa famiglia, le antiimmagini degli zeri di funzioni continue, e poi fare unioni finite e poi intersezioni arbitrarie e così trovate tutti i chiusi. È il complementare di generare gli aperti. Ok, questa è l'osservazione preliminare per dire come facciamo a dimostrare che qualcosa ha la topologia debole, e la risposta è piuttosto semplice, cioè la topologia debole significa che essenzialmente i chiusi sono solo quelli che vengono da antiimmagini di chiusi per funzioni continue, reali. Ok, allora la dimostrazione di quei quattro punti, di quei punti è simpatica perché potete fare direttamente il passaggio da un punto all'altro e quindi resta per esercizio se volete. Dimostrazione noi la facciamo in questo modo. Dimostriamo che 1 implica 2, che 2 è equivalente a 3, che 3 è equivalente a 4 e che 4 implica 1. Questo naturalmente dimostra tutto il ciclo. 1 implica 2, implica 3, implica 4, implica 1, tutto equivalente. Però si può fare tutto direttamente con gli stessi argomenti. Potete fare qualunque punto equivalente a qualunque altro usando lo stesso tipo di argomenti. Ma è simpatico, utile fare i se e solo se J direttamente con gli stessi ragionamenti. Allora, l'uno implica due. Allora, uno, vi ricordo, vuol dire la definizione iniziale, separazione di punti e chiusi con funzioni continue. Due significa alla topologia debole di quella famiglia di funzioni. Allora, x e cr per ipotesi. E vogliamo dimostrare che che ha la proprietà 2, cioè che vogliamo mostrare che T è la topologia debole dell'insieme delle funzioni continue da X proprio con quella topologia T in R. Basta mostrare essenzialmente che i chiusi, basta mostrare che T contiene la topologia, T è contenuto nella topologia debole, perché la topologia debole è comunque contenuta in T, quindi bisogna mostrare che T è contenuto nella topologia debole, cioè bisogna dimostrare che ogni chiuso di C è zero di qualche funzione continua. Bisogna mostrare, basta mostrare che, cioè basta mostrare che ogni chiuso C di T è zero di una funzione continua, reale. L'ho messo tra parentesi perché forse non lo so fare. Prendiamo U aperto di T e mostriamo che U è aperto della topologia debole. Sono sicuro che si può fare, però adesso non mi viene in mente il modo. Basterà rovesciare il ragionamento che sto facendo, ma prendiamo U aperto di T e vogliamo dimostrare che U è un aperto di T'. Vediamo che U è aperto di T'. Cioè intorno di ogni suo punto per T'. Cioè intorno di ogni suo punto per T'. Perché capite, l'ipotesi che abbiamo essenzialmente è qualcosa che gioca con chiusi e punti. Ci riuscirei. Provate a farlo direttamente. Continuo il ragionamento con gli aperti, tanto per allenamento, diciamo. Però forse anche già qualcuno di voi ha visto come ragionare anche sui chiusi. Ci pensate un attimo e probabilmente ci arrivate, anzi sicuramente ci arrivate. Allora, avete un aperto per la topologia, prendete un punto che appartiene all'aperto e volete dimostrare che quell'aperto U è intorno di quel punto, perché se è intorno di tutti i punti per la topologia di primo, allora va bene. E quando avete un aperto U, il complementare è un chiuso che non contiene il punto, e quindi siete perfettamente nell'ipotesi di usare l'ipotesi iniziale. Dato un punto e un chiuso che non lo contiene, trovate una funzione continua. Allora, U aperto di T, vediamo che U è aperto in T', cioè intorno di ogni suo punto per T', sia X appartenente a U, C due punti uguale lo spazio meno U è un chiuso e questo chiuso non contiene X. Dunque, esiste una funzione continua da X verso 0,1 che manda x in 0 e tutto il chiuso lo manda in 1, giusto? Usiamo f alla meno 1 di un intervallino 0 epsilon è aperto di T'. Perché è antimmagine di un aperto per una funzione continua di quelle che vogliamo. Dunque esiste una continua per T. È aperto di T'. Ovviamente questo aperto contiene X. E ovviamente questo aperto è contenuto in U. Naturalmente se non fate stupidaggini, cioè se epsilon è minore di 1. Perché tutto il chiuso C va in 1, quindi se fate l'antimmagine di un piccolo intervallino attorno a 0, 1 non c'è e quindi l'antimmagine non contiene nessun punto di C. Quindi cosa avete trovato? Avete trovato un aperto di T' che contiene il punto ed è contenuto in U. Quindi U è intorno del punto X. Sì, è intorno del punto X per tutti i suoi punti. È intorno per la topologia di T' di quello. Dunque, U è intorno di ogni x appartenente ad U per la topologia di primo, cioè usando antiimmagini di aperti per funzioni continue per la topologia T. Si può fare ragionando direttamente sui chiusi, piccola domanda. Su un chiuso cosa fareste? Vorreste dimostrare che il complementare è un aperto per la topologia T'. Così lui risulta un chiuso per la topologia T'. Il complementare essere un aperto cosa vuol dire? Per ogni punto del complementare bisogna trovare un intornino per la topologia T' fuori da quel chiuso. Quindi prendete un chiuso, un punto che non gli appartiene, applicate l'ipotesi, fate come ho fatto io, l'antimmagine di un intornino, trovate un intornino che non interseca il chiuso. Fate tutta l'unione di questi, unione di aperti aperto per la topologia T' e quindi trovate che il complementare di quel chiuso è un aperto anche per la topologia T'. E quindi il chiuso è un chiuso anche per T' e avete finito. Quindi si poteva fare anche come pensavo all'inizio. Quindi uno implica due, notate che essenzialmente l'ipotesi serve esattamente per dire uso le antimmagini di aperti o di chiusi per tutte le funzioni continue per T per ritrovare la topologia T stessa. E quindi questo non è molto sorprendente. Invece le cose sorprendenti di questo enunciato è quando si passa a dire ci sono famiglie di pseudometriche oppure prodotti di spazi pseudometrici. 3 e 4 è piuttosto facile passare da 3 a 4. Vediamo intanto come passare, abbiamo detto, da 2 a 3. Allora, l'ipotesi 2 è x alla topologia debole. Delle CXT valori reali. Allora la domanda è trovare una famiglia di pseudometriche che vi definisca esattamente la topologia, sapendo che la topologia è la minima definita da una famiglia di funzioni, da una certa famiglia di funzioni. Allora il problema è, a partire da una famiglia di funzioni che è stata decisa perché sono le funzioni continue per la topologia data, ricavare, tirarsi fuori una famiglia di pseudometriche. Allora anche qui l'idea è piuttosto semplice ma importante. Prendiamo una qualunque funzione continua da x con la topologia t verso r, definiamo una pseudometrica associata a questa funzione in questo modo. Allora, d con f deve essere una funzione da x per x in r maggiore o uguale di 0, e che a ogni coppia di punti associa, associa qualcosa, naturalmente, xy, ad ogni coppia di punti associa la distanza secondo la funzione f da x a y. E cosa facciamo? Sfruttiamo il fatto che su R, R è uno spazio metrico, ed è uno spazio metrico perché è uno spazio normato, quindi la metrica è la differenza, il modulo della differenza dei punti. Quindi prendiamo la funzione f, la calcoliamo in x, la calcoliamo in y, questi sono numeri reali, facciamo la differenza, il modulo. Cioè in altre parole la df è la distanza in R tra f di x ed f di y. Diciamo P, questa famiglia di pseudometriche D con F al variare di F appartenente alle funzioni continue da X con la topologia T verso R. Allora adesso nello spazio X abbiamo la sua topologia iniziale con l'ipotesi che sia la topologia debole delle sue stesse funzioni continue. È la più piccola topologia che rende continua esattamente con insieme di funzioni continue. E abbiamo messo queste pseudometriche, abbiamo una famiglia di pseudometriche, quindi possiamo mettergli la topologia indotta da queste pseudometriche. Qual è la topologia indotta dalle pseudometriche? È quella che ha come prebase probabilmente l'insieme di tutte le palle centrate in tutti i punti con tutti i raggi possibili per tutte le metriche possibili della famiglia. Allora confrontiamo, dobbiamo confrontare x con la topologia T e x dotato della topologia definita dalle pseudometriche, dalla famiglia. Naturalmente per confrontare due topologie basta guardare basi e prebasi, cioè non serve guardare tutta la topologia. Se noi vediamo che una prebase di una topologia è contenuta nell'altra e viceversa, siamo a posto. Quindi guardiamo le cose più semplici. Allora, siccome ogni D con F è continua per la topologia T, Provate a pensarci, f è una funzione continua e quando definite di t con f state prendendo modulo di differenza di funzioni continue. Ragionate un po' per composizione e vedete che tutte queste distanze sono funzioni continue per la topologia t. Siccome noi abbiamo, dovremmo avere certamente che la topologia definita dalle p la topologia definita dalla funzione p dovrebbe essere più piccola. E t essendo topologia debole e ha come prebase, che cos'ha come prebase? Dobbiamo guardare l'insieme di tutte le funzioni continue per t e fare le antimmagini di aperti o di una base o di una prebase di aperti di R. Quindi prendiamo le cose del tipo F antimmagine di un disco centrato in isco 0 di raggio epsilon al variare di che? Al variare di F nelle funzioni continue da xt in R, isco 0 in R ed epsilon positivo. I dischi sono una base per la topologia reale, dischi aperti. Serve un epsilon meno. Fate l'antimmagine di dischi aperti, trovate una prebase per la topologia che rende continue tutte quelle funzioni, perché per definizione T è la topologia debole di quell'insieme di funzioni. Ok? Allora, T, essendo topologia debole, ha come prebase certamente questa cosa. Notate, dico una prebase, non dico che sia una base, perché facendo intersezioni di queste non so bene cosa succeda. E questo che cosa vuol dire? Sono le antimmagini dei dischi, che cosa vuol dire? Sono i punti y appartenenti ad x tali che se prendo f di y faccio la differenza con x con 0 ottengo un risultato minore di epsilon, giusto? Appartenere al disco centrato in x con 0 di raggio epsilon vuol dire che se prendo il punto, faccio l'immagine, per stare nel disco deve distare in R meno di epsilon da x con 0. T essendo topologia debole come prebase e la topologia definita invece dalla famiglia di pseudometriche, come è fatta? Devo prendere tutte le pseudometriche possibili e fare tutte le antimmagini è una famiglia pseudometrica, quindi devo fare dischi. Per tutte le pseudometriche devo fare dischi. Quindi ET ha come prebase la famiglia di dischi, diciamo. Che cosa? Devo prendere un disco per una certa metrica D, che naturalmente è associata a qualche funzione F, perché la famiglia P per definizione detto sono le pseudometriche D con F a variare di F in disco centrato in un qualche questo x con 0, notate che appartiene ad R, quindi se lo chiamo x con 0 sembra che appartenga a x. Allora, chiamiamolo in un altro modo. Come lo chiamiamo? È una questione psicologica, devo ammettere, però chiamiamolo R0. Visto che appartiene ad R, lo chiamiamo R0. Giusto per non pensare che appartenga a X. Perché adesso qui stavo scrivendo, prendo D con F centrato in un punto X con 0, ma X con 0 è un punto di X. E di raggio, diciamo, epsilon meno, con F appartenente alle C continue di XT reali, X con 0 un elemento di X ed epsilon positivo. E che cos'è il disco per la metrica D con F centrato in X con 0? È un insieme di punti Y appartenenti a X tali che la distanza F da X con 0 a Y è minore di epsilon. E che cos'è questo? È la norma di, diciamo, F di Y meno F di X con 0 minore di epsilon. Quindi questo, quello che ci basta vedere essenzialmente è che le cose che sono a destra sono anche a sinistra e viceversa. In un senso è ovvio, naturalmente. Se questo lo chiamate R0, è esattamente uno di quelli di prima. Nell'altro senso dovete ragionare un pochino per vedere se questo R0 può essere F di qualcosa, ma essenzialmente ci riuscite sempre. Quindi le prebasi si corrispondono, le topologie sono le stesse. Quindi dobbiamo confrontare questo e questo, stesse prebasi, quindi stessa topologia. E notate peraltro che un'inclusione era già ovvia, la topologia delle pseudometriche era contenuta nell'altra, quindi bastava vedere uno dei due, una delle due inclusioni. Ok, allora cosa c'è da interessante da ricordare come idea di questo passaggio? Essenzialmente è come da funzioni ricavo pseudometriche. Questo è quello che deve restare. E quando avete capito questo, il resto del ragionamento scivola, dovrebbe scivolare in modo abbastanza automatico. Ok? Oh, scusate, sto perdendo l'ora. Ah, forse possiamo fare l'intervallo. Ok, allora facciamo l'intervallo a questo punto e dopo passiamo agli altri punti.
Grazie. infatti poi quando ho avuto quelle dimostrazioni che si facevano non usavo mai questo fatto, e quindi mi sono chiesto, allora deve vedere gli
uomini. Sì, sì, lo si mette perché concettualmente si sa su quello,
se no poi
comunque questa è una cosa tipica per noi, diciamo, anche la comunicatività della sua settoriale su delle altre, però diciamo spesso che
Sì,
E questa che sto scrivendo è una cosa superflua, nel senso che se facciamo tutto il giro 1 implica 2 implica 3 implica 4 implica 1, tutto è equivalente ovviamente, però tornare indietro 3 implica 2 vorrebbe dire prendo una topologia definita da famiglie pseudometriche e voglio dimostrare che è una topologia debole. È la topologia debole delle funzioni delle famiglie continue definite per quelle pseudometriche, no? E quello che conviene ricordare in questo caso è che se avete pseudometriche, allora conviene ricordare che per ogni pseudometrica nella topologia, per ogni punto quando fate la distanza x, che è una funzione da x in R maggiore o uguale di 0, che ad ogni punto y associa la distanza x, la distanza di x da y, cioè la di xy, notate, ogni pseudometrica, quando fissate un punto, vi dà una funzione di distanza da quel punto. Quindi questa è una funzione da x in R maggiore o uguale di 0. Bene, questa funzione, in modo un pochino tautologico, è continua per quella famiglia di pseudometriche, che per ogni di per ogni x è funzione continua per t con p. Cioè l'insieme di queste funzioni di con x varie di t in p x in x è contenuta nell'insieme delle funzioni continue da x con la topologia t definita dalle pseudometriche, naturalmente, perché è quella che stiamo usando, in R. Da cui questa topologia definita di pseudometrica è contenuta nella topologia debole che le continue quindi sono uguali. Ripeto, questo è un ragionamento, almeno il modo più semplice che io ho trovato per fare il viceversa direttamente. E certamente non sarà l'unico. Facciamo il 3 implica 1. E 3 implica 1 vorrebbe dire di A la famiglia definita, la topologia definita da famiglie pseudometriche, vogliamo dimostrare che è CR direttamente sulla definizione. X per ipotesi ha la topologia definita da una famiglia di pseudometriche. Vogliamo vedere che è completamente regolare. Allora prendiamo x con 0 che non appartiene a C, chiuso naturalmente per la pseudometrica, vuol dire x appartiene a x meno C, che è U aperto per la topologia. Pardon, x con 0. E U è un aperto della topologia che contiene x con 0, quindi ogni intorno di x con 0 contiene qualche intorno di base per x con 0. Deve contenere una intersezione per certe pseudometriche appartenenti ad A con A insieme finito, sotto insieme delle pseudometriche, di che cosa? Di dischi per quella pseudometrica centrati in x con 0 e di raggio epsilon. Perché? Perché se la famiglia è definita da pseudometriche, come faccio a trovare gli intorni di un punto? Faccio appunto dischi centrati nel punto per quelle pseudometriche, naturalmente devo fare intersezioni finite per trovare una base, dopodiché ogni intorno deve contenere un intorno di base, quindi intersezioni finite per un numero finito di pseudometriche. L'epsilon posso tenere sempre lo stesso perché è un numero finito di pseudometriche, prendo il minimo, non sarà zero. Ok, cosa fate a questo punto? Cos'è che bisogna trovare? Bisogna trovare una funzione continua che vale 0 nel punto e 1 nel chiuso complementare. Allora, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo is con 0. C'era un chiuso che non conteneva is con 0. Ho guardato il complementare e il complementare, ho detto, siccome U è il complementare, deve contenere, è un aperto per la topologia indotta, deve contenere un po' di un'intersezione finita di questi dischi. Questi sono dei dischi per qualche metrica D centrati in scon 0 raggio epsilon meno. Adesso voglio trovare, usando questi, una funzione continua che valga 0 in scon 0 e che valga 1 nel chiuso. Perché per dimostrare che è CR, questa è la definizione. Allora, l'idea, usiamo f di x, dove x è un elemento, due punti uguale, il massimo per d appartenente ad A, che è un insieme finito, quindi posso prendere il massimo delle cose su un insieme finito, da distanza da x con 0 da x. Allora, funzione continua. Da x verso r, ad ogni x associo questo f con x. Perché è continua? Perché le distanze da un fissato punto sono funzioni continue per la metrica indotta da quelle distanze, per la topologia indotta da quelle distanze. Il massimo di funzioni continue è una funzione continua. Il massimo di un insieme finito di funzioni continue è una funzione continua. Ok, sono funzioni a valori reali, quindi questa è una proprietà che conoscete. E cos'è che possiamo dire? E quanto vale f calcolato in iscon 0? Allora, è continua, f calcolato in iscon 0, ovviamente questo vale 0. Perché tutte le distanze iscon 0 e iscon 0 sono nulle, il massimo tra tanti zeri comunque 0. E quanto vale per ogni x, quello che mi interessa è gli x che non appartengono a U, cioè gli x che appartengono a C, quanto vale questa cosa? Ho preso dischi di raggio epsilon. Quindi deve essere maggiore o uguale di epsilon. Giusto? Ho preso quell'intersezione di dischi, sono tutti di raggio epsilon. Se guardo fuori dall'intersezione di dischi, in particolare guardo fuori da U, la distanza è almeno epsilon. E questa non è proprio la definizione, perché quello che a noi serviva era una funzione che valesse 0 sul punto, e questo va bene, e 1 sul chiuso. Quindi in particolare qui, per tutti i punti del chiuso, la funzione vale almeno epsilon. E allora cosa basta fare? Prendiamo qualcosa tipo un inf, usiamo 1 diviso epsilon, l'inf tra f e la costante epsilon. Quindi prendiamo questa funzione e la tagliamo a epsilon, in modo che se anche in certi punti la distanza è maggiore di epsilon, tagliamo a epsilon. Naturalmente fare l'inf di due funzioni continue è una funzione continua. Inf è un minimo, ovviamente, minimo tra due valori. ok? Dividiamo per epsilon, allora questa è continua da x verso r, 1 diviso epsilon, l'inf di f calcolato in x e di epsilon. Naturalmente vale 0 su x con 0, perché l'inf tra 0 ed epsilon è comunque 0, e vale 1 su c, ovviamente, perché su c il valore della funzione è sempre maggiore di epsilon, quindi l'abbiamo tagliato con l'inf a epsilon, dividiamo per epsilon, vale 1. E così abbiamo trovato la funzione che volevamo. Quindi questo è il 3 implica 1, piuttosto semplice. Se la topologia è definita da una famiglia di pseudometriche, prendiamo un punto, un chiuso che non gli appartiene, il complementare U è un intorno del punto per quella topologia di pseudometrico, e quindi trovate un numero finito di dischi contenuti in U, potete pensare allo stesso raggio per le varie metriche, e con quello costruite una funzione usando il massimo delle distanze del punto x con 0. L'avete limitato su quei dischi, sul chiuso è sempre maggiore di qualcosa, e dopo piccoli aggiustamenti di funzioni reali. Fate l'inf, fate uno di esercizio. Quindi è chiaro che la proprietà di distinguere punti e chiusi con funzioni continue è profondamente legata alle pseudometriche, in realtà. Ok, quindi in realtà qui non ho fatto proprio quello che avevo promesso. Quindi ho fatto il 3 implica 1 direttamente. Quindi ho fatto 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 1, abbiamo chiuso il giro, quindi CR, topologia debole e famiglia di pseudometriche sono cose equivalenti. E qui è proprio molto interessante capire come una cosa crea l'altra, ok? Quindi se ci spendete tempo non è tempo perso. E cosa c'entra il punto 4, cioè prodotti di spazi pseudometrici? 3 equivalente a 4. Allora 3 vuol dire x alla topologia definita da una famiglia di pseudometriche. Definita da una famiglia P di pseudometriche. E 4 significa x è sottospazio di un prodotto di pseudometrizzabili. E la prima cosa che viene da pensare naturalmente è per ogni D appartenente alla famiglia di pseudometriche, X con topologia D, X con pseudometrica D è un spazio topologico pseudometrizzabile. Quindi abbiamo in realtà anche una famiglia di spazi pseudometrizzabili al variare di D appartenente a P. E naturalmente se prendo X con la topologia definita da tutta la famiglia di pseudometriche da un lato, e dall'altro lato prendo il prodotto per D appartenente alla famiglia di pseudometriche dello spazio X con topologia data da quella singola pseudometrica, naturalmente il secondo insieme che ho scritto è molto più grande, anzi a priori è gigantesco, perché è un prodotto cartesiano di tante coppie di D, ciascuna dotata di una singola pseudometrica della famiglia D, insiemisticamente non sono la stessa cosa, ovviamente. Il secondo è un prodotto cartesiano, quindi molto più grande di solito, però c'è evidentemente una mappa canonica che è l'immersione diagonale, cioè prendo ogni punto di x e lo mando nella funzione costante x diagonale. E siccome questa è una famiglia così, questo viene mandato nel punto, per fare il prodotto cartesiano, vi ricordate, bisogna pensare alle funzioni dall'insieme di indici verso lo spazio, in modo che ogni indice manda il suo indice in uno spazio corrispondente, che però qui è sempre x in realtà. Quindi nel punto p verso x, che ad ogni d associa il punto x piccolo. Se fosse numerabile scrivereste x, 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 cioè è sempre lo stesso. E questa è l'immersione diagonale. Allora, per D appartenente a P con pseudometrica, ogni pseudometrica dà una topologia metrizzabile, facciamo il prodotto di questi spazi con topologie metrizzabili, è un prodotto cartesiano gigantesco, x si immerge là dentro diagonalmente. In tutte le componenti per ogni pseudometrica mandate x nel punto x e dobbiamo dimostrare che cosa? Che quella mappa sia iniettiva, è chiaro. Mappa diagonale, iniettiva, è chiaro. Cos'è che non è chiaro? È che noi vorremmo che la topologia T con P sia proprio la topologia indotta da quella come sottospazio dello spazio prodotto. Ah, e qui naturalmente mettiamo la topologia prodotto. Perché ogni x ha la topologia indotta dalla sua pseudometrica che abbiamo scelto per quella componente, facciamo il prodotto di questi spazi e mettiamo la topologia prodotto nello spazio prodotto. A quel punto, con l'immersione diagonale, x è un sottinsieme di questo, quindi lui a priori ha due topologie, la topologia indotta dalla famiglia di pseudometriche e la topologia indotta come sottospazio dello spazio prodotto. E la domanda è, sono uguali? Allora, mappa diagonale, iniettiva, e basta vedere che la topologia T con P di X coincide con la topologia come sottospazio. Siccome abbiamo solo una funzione insiemistica, come dire, con la topologia indotta dalla mappa diagonale. Già che ci siamo, vi faccio notare che una inclusione è ovvia. T con P è minore o uguale della topologia indotta dalla topologia prodotto, è la stessa cosa che dire la mappa diagonale è continua, pensate un attimo. La topologia indotta dalla topologia prodotto ha come aperti le antiimmagini di aperti, giusto? Dire che le antiimmagini di aperti, è proprio viceversa. Delta è continua, cosa vuol dire? Se prendo aperti della topologia prodotto, faccio l'antiimmagine in X, sono aperti della topologia data. Quindi vuol dire che se guardo la topologia indotta dal prodotto, sono aperti della topologia data. Se solo se delta è continua, Delta continua vuol dire esattamente un'immagine di aperti e aperto, di aperti della tipologia prodotto. Quando faccio un'immagine, li guardo dentro a X, devono essere aperti della topologia TP. E quando è che delta è continua? Delta è una topologia prodotto, quindi vi ricordate che una qualunque funzione in un prodotto di X con alfa è continua se e solo se tutte le proiezioni sono continue. Qui c'è le proiezioni verso X con beta, la proiezione beta, quindi questa qua è continua se e solo se sono continue per ogni beta. Questa è la proprietà universale, se vi ricordate, della topologia prodotto. Lo spazio prodotto ha tutte le proiezioni verso ciascuno dei suoi fattori e una funzione da qualunque spazio nel prodotto, con topologia prodotto, è continua se e solo se tutte le proiezioni sono continue. Allora ci chiediamo, la delta è continua e la risposta è se e solo se le composizioni X verso il prodotto degli X con le TD e faccio una proiezione qualsiasi verso X con una topologia D, se questa composizione è continua. Ma X, lui ha la topologia di tutte le metriche, quindi in particolare ha come aperti anche tutte le palle della metrica D. Quindi questa è chiaramente continua. Perché X con la topologia della metrica D ha come base di aperti le palle per quella metrica. X con la topologia di tutta la famiglia, in particolare ha quei dischi. Ha anche i dischi di tutte le altre metriche, ma in particolare quei dischi. Quindi altre immagini di quelli aperti sono chiaramente aperti. Quindi una inclusione è regalata, diciamo, dalla proprietà del prodotto cartesiano. E l'altra inclusione bisogna guardarsela, e guardarla come? E semplicemente guardate cos'è una base da una parte per la topologia definita dalla famiglia di pseudometriche e da quell'altra. Per vedere l'uguaglianza, per vedere che T con P è uguale alla topologia indotta dal prodotto delle T con D, avrei A di D in P, basta scrivere le basi delle topologie. Per T con P, basi sono le intersezioni finite di dischi centrati in X con 0 e per la metrica, allora, dischi per metriche D centrati in X con 0, raggio epsilon meno con D appartenenti a un insieme A finito sotto insieme di P. Per la topologia indotta dal prodotto. Allora, per la topologia prodotto che cosa si fa? Si deve prendere l'insieme degli indici, fissare un numero finito di indici, cioè un numero finito di pseudometriche, la mettere degli aperti, ma possiamo prendere aperti di base, cioè dischi, e dopo fare l'antimmagine di quell'arnese. Quindi qualcosa del tipo delta alla meno 1 di un prodotto di spazi y con alfa, diciamo y con d al variety d nelle pseudometriche, con gli y con d che sono, che cosa? Dischi sì, naturalmente anche il centro si può variare. Per D finite, per un numero finito, e tutto lo spazio X per le altre. Giusto, perché per fare un aperto di base della topologia prodotto, gli aperti di prebase sarebbero: prendo un aperto di uno delle componenti e faccio un'antimmagine su quello spazio. L'antimmagine vuol dire in quella componente ho preso l'aperto, in tutte le altre componenti libero. D'accordo? Quando fate l'antimmagine di una proiezione, vi trovate che in quella componente avete scelto gli elementi che avete scelto di quell'aperto, in tutte le altre componenti tutti gli spazi. Fate intersezioni finite di queste cose, vi viene che su un numero finito di componenti avete messo degli aperti, in tutte le altre componenti ci sono l'intero spazio. Dopodiché fate un'antimmagine tramite delta. Delta cosa vuol dire? Prendete i punti x tali che la loro immagine, che è sempre x, x, x in tutti i prodotti, appartenga a quelli, e quindi state facendo l'intersezione. Quindi questo qua, proprio per costruzione, sono i punti x appartenenti a x, l'antimmagine tramite delta, tale che x appartiene a yd per ogni d, e quindi appartiene a tutti quei dischi, e quindi alle intersezioni dei dischi. Ok, allora, che cosa c'è da imparare del punto 3 implica 4? Il punto 3 implica 4 essenzialmente vi dice: se definisco una topologia usando tutta una famiglia di pseudometriche, è la stessa cosa che prendo lo spazio X, uno per uno gli metto le pseudometriche, faccio lo spazio prodotto e dopo guardo la diagonale là dentro. Notate perché funziona. Funziona perché quando fate la topologia indotta dalle pseudometriche prendete come prebase i dischi e come base le intersezioni sul numero finito di dischi. E quando fate la topologia prodotto, fate un prodotto gigantesco, però come topologia mettete la topologia prodotto, il che vuol dire guardate tutte le proiezioni, guardate le antimmagini degli aperti da ogni spazio che entra nel prodotto, però fate intersezioni finite di queste antimmagini. E quando dopo guardate la diagonale là dentro, vi arriva giusto l'intersezione. Ok, allora questo chiude più o meno la dimostrazione. Ci sono piccoli dettagli, secondo me, che vi restano da capire, cioè dovete riguardarlo e convincervi che effettivamente tutto funziona. Ah, il caso T2, che era il punto 5. Il punto 5 ci eravamo specializzati. Notate che il punto 4 ci dice un sottospazio di un prodotto dimetrizzabili, ma come sottospazio è esattamente la diagonale dentro un prodotto di tante copie di lui, ciascuno dotato di una pseudometrica diversa. Il punto 5 è molto più specifico, dice che è un sottospazio di un cubo di Hilbert. Cubo di Hilbert vuol dire un prodotto arbitrario di copie di 0,1. Capite perché cubo, nel senso 0,1 per 0,1 sarebbe il quadrato, tre volte sarebbe il cubo, solo che questo è un prodotto arbitrariamente grande. Allora merita un nome, si chiama cubo di Hilbert, naturalmente con la topologia prodotto. E come si passa? Dunque, il 5 implica 4, evidentemente, è un sottospazio di spazi metrizzabili. Implica T2, evidentemente, un prodotto di spazi T2 e T2. Quindi il sottospazio di un cubo di Hilbert è sempre T2. E, 2 o 3? 2 o 3? Che cosa sono? 2 è avere la topologia debole, 3 è avere la topologia indotta da pseudometriche. Abbiamo visto che si passa facilmente dall'uno all'altro, dalle famiglie fatte pseudo, delle funzioni fatte pseudometriche, dalle pseudometriche automaticamente la distanza dei punti sono funzioni continue, quindi passate subito l'uno all'altro, dovrebbe implicare 5 e 6 t2 naturalmente. E, confrontando lo spazio X, per esempio nel caso 2 dotato della topologia debole o nel caso 3 dotato di una, con naturalmente dobbiamo mettere un cubo di Hilbert, non possiamo mettere un prodotto di tanti X, dobbiamo mettere allora con, allora nel caso 2 la famiglia è quella delle funzioni continue, facciamo i alla funzione continue da x in r, e caso 3 i elevato alla famiglia di pseudometriche p. O, forse conviene le funzioni. Distanze da x con 0. E come si fa a mandare x usando x verso per esempio lo spazio i delle funzioni continue da x in r? Come si fa a mandare x dentro un cubo di Hilbert con quell'insieme di indici? Dove mandiamo un punto x? Vi ricordate che questo è l'insieme, il prodotto cartesiano è l'insieme delle funzioni da xr in i. Che cosa associamo a un punto X? Ad ogni funzione bisognerebbe associare un elemento di I, avendo fissato un punto X. Beh, dovrebbe venire in mente qualcosa di ovvio, no? Ho una funzione definita su X, ho un punto di X, calcolo la funzione. Quindi verrebbe f calcolato in x, cioè questa mappa sarebbe la valutazione in x. Naturalmente qui c'è un piccolo problema, le funzioni sono da x in r, però scrivere le funzioni da x in i sarebbe la stessa cosa. Se avete una funzione continua da x in r, potete avere una funzione continua da x in i manipolando un pochino r. Quindi prendiamo le funzioni continue da x in i e così il risultato è i. Le funzioni continue da x in i naturalmente sono in particolare funzioni continue da x in r. Quindi confrontando x con un prodotto di intervalli 0, 1 indiciati da un insieme gigantesco, funzioni continue da x nell'intervallo stesso o anche le metriche bisognerebbe limitarle in modo che i valori siano in intervallo. Quindi in questo caso immergiamo x in un cubo di Hilbert non con la diagonale ovviamente che non c'è, ma con una mappa a valutazione. Ad ogni punto x lo mandiamo nella collezione delle sue valutazioni in tutte le funzioni continue da x in i. Ok, cos'è che bisogna fare? Bisogna confrontare la topologia di x con la topologia indotta dal cubo di Hilbert, il quale cubo di Hilbert ha la topologia prodotto. Confrontando dove bisogna confrontare, e essenzialmente però il ragionamento è come prima, confrontare la topologia di x con la topologia indotta dalla diagonale. Qui come diagonale stiamo usando la valutazione in tutte le funzioni, ma il ragionamento è lo stesso, bisogna confrontare. la topologia di X con la topologia indotta dalla topologia tra parentesi prodotto del cubo di X. Ok, lì non mi dilungo perché i ragionamenti sono dello stesso tipo di prima, cioè guardate le prebasi, vi accorgete che sono le stesse. Ok, allora questa essenzialmente era la cosa che mi interessava. Questo, notate, è uno dei punti principali quando volete capire un po' di topologia. Distinguere la topologia degli spazi metrici, che è molto specifica, molto piccola, e la topologia generale, che è molto generale, non è vero quasi niente in generale. In mezzo c'è questa famiglia, che sono gli spazi completamente regolari, in cui in sostanza sono molto più generali gli spazi metrici, ma essenzialmente ci sono gli stessi ragionamenti che negli spazi metrici, molto più delicato perché devi usare famiglie arbitrarie di metriche sullo stesso insieme. Allora, questo vi dà un problema e questo problema lo affrontiamo domani. Se P è famiglia di pseudometriche su X, lo spazio X dotato della topologia di questa famiglia di pseudometriche è pseudometrizzabile, che può esserlo, dipende dai casi. La domanda è pseudometrizzabile? Cioè basta una pseudometrica per definire la stessa topologia? E problema essenzialmente equivalente. Essenzialmente equivalente al precedente. Se X con alfa, D con alfa sono spazi pseudometrizzabili. Scrivo pseudometrici visto che ho scritto la metrica, però ripensate come spazi topologici pseudometrizzabili. Il prodotto per D per alfa, una famiglia per alfa in A, il prodotto alfa appartenente ad A di questi spazi X con alfa con la topologia prodotto è pseudometrizzabile? Allora, da quello che abbiamo visto prima, queste due domande sono legate ovviamente. Perché sappiamo che la topologia definita da famiglia di pseudometriche è la topologia indotta dalla topologia prodotto di quelle pseudometriche. Quindi se la topologia prodotto è pseudometrizzabile, anche quella indotta lo sarebbe. Quindi è chiaro che rispondere a queste due domande è circa equivalente. E allora, probabilmente il modo più semplice di rispondere è pensare ai prodotti e domani vedremo essenzialmente questo fatto. E, se avete una famiglia finita di pseudometriche, allora lo spazio prodotto è pseudometrizzabile. Questa è una cosa molto facile, probabilmente l'avete già fatta in analisi. Se avete una famiglia numerabile di pseudometriche, allora lo spazio prodotto è pseudometrizzabile. Se invece avete una famiglia arbitraria, in modo essenziale, cioè in cui tutte le pseudometriche servono, non è che potete buttarne via, allora non è pseudometrizzabile. E questo essenzialmente vi dice la famiglia degli spazi completamente regolari è veramente più grande perché se avete spazi in cui la topologia è definita da una famiglia finita di pseudometriche, sono gli spazi pseudometrizzabili. Da una famiglia numerabile di pseudometriche, sono ancora spazi pseudometrizzabili, basta una pseudometrica, magari nessuna di quelle, però ne mettete insieme a una che descrive tutta la topologia, costruisce tutta la topologia. Se invece avete una famiglia più che numerabile di pseudometriche essenziali per definire la topologia, cioè che non, tali che da quella famiglia se ne togliete qualcuno la topologia si indebolisce, allora quello spazio non è pseudometrizzabile. E quindi questo vediamo domani. Essenzialmente la parte interessante è quella in mezzo, cioè i prodotti finiti di spazi pseudometrizzabili è facile vedere che sono pseudometrizzabili, e invece i prodotti numerabili di spazi pseudometrizzabili non è affatto banale, ma sono pseudometrizzabili. Quindi questo ci dice che gli spazi completamente regolari non metrizzabili hanno una topologia che è definita da una famiglia più che numerabile di pseudometriche. E se pensate alla dimostrazione che abbiamo fatto, abbiamo sempre avuto a che fare con insiemi di indici molto grandi, tutte le funzioni continue da quello spazio in R, famiglia di solito altamente non numerabile. Ok? Quindi questi sono i problemi per domani. E finisco un attimo, no, finisco in ritardo lo stesso, ma solo di 2 minuti, perché sì, non è banale, richiede una mezz'oretta a farlo. Dunque, oggi è lunedì 18 maggio. E ci vediamo domani allora.